Come sono le tue relazioni? Sei fedele ai tuoi patti? Quello che dici riesci sempre a mantenerlo? Sei affidabile? Cosa dicono le persone di te, che sei una persona di parola, che mantieni i patti? La fedeltà è una virtù essenziale nei rapporti interpersonali. Dove non c'è fedeltà, le relazioni e i patti si rompono e la fiducia decade, purtroppo. La pandemia che abbiamo vissuto e che tuttora ancora stiamo vivendo ha messo a dura prova ogni relazione. Molti patti, impegni presi non sono stati rispettati e tante relazioni si sono rotte. E ci sono tante di quelle testimonianze. Noi uomini siamo deboli, incostanti, spesso inciampiamo nella menzogna e talvolta anche nel tradimento. Soprattutto tradiamo la fiducia che Dio pone in noi, e quella è la più brutta. Nelle nostre relazioni ci aspettiamo sempre che dall'altro lato ci sia questa fedeltà, eppure molte volte la nostra fiducia viene tradita. Noi ci aspettiamo la fiducia dell'altro, però noi stessi non sempre siamo coerenti a rispettare questa virtù che è così importante nelle relazioni. Se pensiamo a dei politici, per esempio, che prima di essere votati promettono tanti cambiamenti a nostro favore, ma a volte, quando raggiungono il loro scopo, il loro obiettivo, quando sono al potere, non vengono poi mantenute. Allora qui vediamo delle persone che non sono degne di fiducia. Oggi alle 6:15 ci saranno i primi risultati del sindaco di Francoforte e viene messa a dura prova la sua fiducia. 510.000 abitanti, almeno dal numero ufficiale, gli abitanti di Francoforte sono chiamati a votare sì che questo sindaco possa continuare oppure no. Vale a dire che per non continuare occorre il 30% di tutte le votazioni e lui non potrà più continuare il suo servizio come sindaco. E questo perché? Perché lui non è stato fedele della posizione che aveva. Non voglio entrare adesso in dettaglio perché già i notiziari hanno detto abbastanza. Vicende come queste distruggono la nostra fiducia. Infatti i tedeschi dicono, almeno quelli di Francoforte, Feldman non è più degno di fiducia. In quanto la fedeltà sembra essere una virtù sempre più rara. Se questo rischio riguarda ognuno di noi, ciò non riguarda Dio. La Bibbia è piena di esempi della fedeltà di Dio. Cosa intende la Bibbia quando parla che Dio è fedele? Quando la Bibbia parla del Dio fedele, allora intende che Dio è innanzitutto veritiero, che Dio è affidabile e fedele nelle sue parole. Noi abbiamo qui la parola di Dio ed è veramente un'opera che Dio ha lasciato a noi ed è degna di essere presa in considerazione. Per quanto riguarda le sue promesse, Dio fa sempre ciò che promette di fare. e possiamo essere certi che non sarà mai infedele alle sue promesse. Dobbiamo solamente credere che Lui è e rimane fedele. La fedeltà di Dio significa che Dio farà sempre ciò che ha detto di fare. Vediamo un esempio nella vita di Abramo, in Romani capitolo 4, versetto 19 e 21, leggiamo: «Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Però davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo». Che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Il tema di oggi pomeriggio è: Dio è fedele. E quando noi parliamo della fedeltà di Dio, da che cosa caratterizza la fedeltà di Dio? Che è un Dio immutabile, Dio non cambia. A parere nostro, invece, noi cambiamo da un momento all'altro. Diciamo una cosa e non la manteniamo. Un giorno siamo così e domani siamo così. Cioè, in noi, miei cari, non c'è nessuna affidabilità. Però in Dio no. Dio non può smettere di cambiare. Lui rimane sempre lo stesso. Allora, il primo punto è: Dio è immutabile. L'immutabilità è una delle qualità perfette di Dio. Dio è sempre stato e sempre sarà quello che è. L'immutabilità di Dio significa che Dio è sempre lo stesso nel suo essere eterno. Cioè non c'è stato mai nell'eternità un momento dove Dio ha detto: tanto chi è che mi può contraddire? Io sono il Signore. Non c'è nessuno al di sopra di me, posso anche cambiare idea, pensiero, niente, niente di questo. Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi, amen. Cioè vale a dire che quando noi abbiamo Gesù davanti a noi, era e sarà in eterno sempre lo stesso. Gesù non cambierà mai. E come Gesù è stato conosciuto su questa terra, così noi lo conosceremo per tutta l'eternità, non cambierà mai. Non avremo mai un Signore che ora è capriccioso e che magari si alza con un piede storto e cambia le idee. No! Dio nell'Antico Testamento non era diverso da quello che è nel Nuovo Testamento. Infatti Gesù disse: chi ha visto me ha visto il Padre. Dio è immutabile. In l'ultimo libro dell'Antico Testamento, Malachia, capitolo 3, versetto 6, leggiamo: poiché io, il Signore, non cambio. Perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Io non cambio. A rispetto a noi, cambiamo. Perché noi cambiamo? Perché non siamo perfetti. Perché viviamo nel peccato. Viviamo nella corruzione. Cerchiamo sempre i nostri vantaggi. Se noi cambiamo, cerchiamo sempre il mio vantaggio. In Numeri capitolo 23, versetto 19, leggiamo: Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà? Quando ha parlato, non manterrà la parola? Gloria a Dio. Vale a dire, miei cari, noi ci possiamo dormire sopra la parola di Dio, perché è così sicura, è così affidabile, che se Dio ha detto credi in Gesù Cristo e tu sarai salvato, tu e la tua casa, e allora ci posso costruire sopra, su questo fondamento. Il cielo e la terra può cadere, ma la parola di Dio rimane in eterno. E tu sarai, insieme alla tua famiglia, naturalmente ogni membro di famiglia deve prendere una decisione personale per il Signore. Però il Signore mantiene la sua parola. In Ebrei 6, versetto 17, così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento. Che cosa vogliamo di più, miei cari? Cioè, che cosa deve fare Dio per dimostrare la sua immutabilità, che mantiene, addirittura giura su se stesso, perché non ha uno superiore a cui giurare. Dio è immutabile nel suo proposito, non cambia mai la sua decisione, perché è onnisciente e onnipotente e non ha bisogno di rivedere e ripensare i suoi piani. Quante volte noi magari abbiamo detto qualcosa, abbiamo promesso qualcosa, perché toccati dall'emozione, dai sentimenti, e poi ci ripensiamo e cambiamo idea. Quante volte mi sono beccato io personalmente di aver aperto troppo presto la bocca, e ogni tanto mia moglie mi corregge e dice rifletti prima. Specialmente quando facciamo le promesse ai nostri figli, vero? Ho dovuto tante volte dire ai miei figli, ascolta, non te lo posso promettere, non te lo posso. Magari mia figlia è lì presente, non te lo posso promettere, cercherò, perché non voglio deluderti, e quello è. Non voglio deluderti. E quante volte noi abbiamo deluso le altre persone? Perché convinti di mantenere quella cosa, quel comportamento, quella parola. L'uomo invece è mutevole e instabile, perché è debole e limitato. Non ci si può fidare al 100% nell'uomo. Solamente a pensare che Dio dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Basta solamente dire questo. Oggi dice, Osanna il figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi, e domani dice, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Incredibile o no? Ieri lo volevano fare re e domani lo vogliono sulla croce. È incredibile. Oggi dice l'uomo ti amo, domani ti dice ti odio. Oggi dice sei il mio migliore amico, domani ti abbandona. Dio invece dice io non ti lascerò e non ti abbandonerò. È bello, vero? Sapere questo. Cioè, ci possiamo veramente fidare di Dio, assolutamente. Ecco perché Gesù dice, costruite sulle mie parole, perché qualsiasi cosa che vi succede, quella casa non cadrà. Che venga il terremoto, l'uragano, ma tante di quelle cose, voi rimarrete fermi perché avete costruito sulle mie parole. Dio è degno di fiducia, puoi contare pienamente sulle sue promesse, miei cari. E se ancora non lo hai fatto, ti invito a farlo. L'uomo invece dice: ti prometto di esserti fedele finché morte non ci separi, ma poi viene meno alla sua promessa. Non è vero? Nel Salmo 118, versetto 8, leggiamo: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Voglio passare al mio secondo punto. Dio è degno di fiducia. Abbiamo visto che Dio è immutabile, ora vediamo che Dio è degno di fiducia. L'infedeltà è una caratteristica dell'essere umano. Infedeltà nell'amministrazione, infedeltà nel lavoro, infedeltà nel matrimonio, infedeltà nelle amicizie, infedeltà nel predicare la verità di Dio, infedeltà nel seguire Cristo, e la lista la possiamo continuare. Dio invece è fedele, senza questa qualità perfetta Dio non sarebbe Dio. Cioè, nel momento che Dio smette di essere fedele, smette di essere Dio, e Dio non può smettere di essere Dio, miei cari. Come Dio è amore, così Dio è fedele. Dio è la fedeltà in persona. Se Dio è l'amore in persona, Dio è la fedeltà in persona. Cioè, non può cambiare. Che consolazione poter distogliere gli occhi dall'uomo infedele e guardare invece a colui che è sempre fedele. In Deuteronomio 7, versetto 9, leggiamo: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. In seconda di Timoteo, capitolo 2, versetto 13: e se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. La nostra infedeltà non lo porta a cambiare il suo carattere, miei cari, quello che succede a noi. Se tu sei infedele a me, lo sarò anch'io. Vale a dire che la tua infedeltà ha influenza sul mio carattere. Ma questo non succede con Dio. Ecco perché lui dice: e se siamo infedeli, la nostra infedeltà non lo fa cambiare. Siccome Dio è la fedeltà, il suo carattere rimane a se stesso fedele. Queste parole non forniscono certamente una libertà a peccare o allontanarsi da Dio, bensì sono una consolazione per chi è scoraggiato a causa del peccato oppure a causa della nostra fragilità. Sapere che Dio è fedele, è lì che mi accetta, è veramente una grande consolazione. La nostra debole fede o un peccato o un dubbio non cambia il carattere di Dio, non cambia la sua fedeltà verso di noi. Vi ricordate quella scena? Pietro rinnega il Signore e il Signore da lontano lo guarda. E nel momento che il Signore Gesù guarda Pietro, cosa succede nella vita di Pietro? Cosa succede? Incomincia a piangere. C'è scritto che incomincia a piangere. E come si vede la fedeltà di Dio? Che Gesù, pur Pietro aver rinnegato, non ha mantenuto la parola data: io andrò a morire anche per te. La parola data, non mantenuta, non ha fatto cambiare il carattere di Cristo, perché Cristo è andato a trovarlo e gli ha fatto tre domande: Pietro, mi ami tu? Mi ami tu? E lì si vede la fedeltà del Signore. Possiamo anche cadere, miei cari, nel peccato. Però la fedeltà di Dio a perdonarci e a purificarci è lì. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci. Boh, miei cari, questo è un messaggio. Non lasciamoci prendere discoraggiamento dal nemico che vuol farci presentare un altro Cristo che non è fedele quando tu non sei fedele. Non è vero, perché anche quando noi siamo infedeli, Egli rimane fedele e ci aspetta affinché noi confessiamo i nostri peccati. La Scrittura è ricca di illustrazioni della fedeltà di Dio. Più di 4.000 anni fa Dio ha detto, in Genesi 8, versetto 22, «Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». E cosa possiamo constatare fino al giorno d'oggi? Che è così, che è così. In Genesi 9, versetto 15, Dio ha promesso che non manderà mai più un diluvio per distruggere ogni vivente. Così è stato fino al giorno d'oggi. Sì, è vero, ci sono dei luoghi dove veramente ci sono delle alluvioni, yeah? Ma la terra, yeah, è stata una volta distrutta e il Signore ha promesso che non lo farà più. Naturalmente questo significa che il Signore eseguirà il suo giudizio non con l'acqua ma bensì con il fuoco. In Genesi 15, versetto 13 e 14, Dio ha dichiarato ad Abramo, il Signore disse ad Abramo, sappi che per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno infatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Gli anni e i secoli passarono e Dio non ha dimenticato la sua promessa. E infatti in Esodo capitolo 12 versetto 41 leggiamo, al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Il Signore ha detto e ha fatto. Il Signore ha detto che Lui ritornerà, miei cari, e possiamo essere certi che così sarà, veramente. Sarà così. Solamente che c'è un problema. Se il Signore dovrebbe ritornare oggi, come ci trova? Ci trova fedeli o infedeli? In che maniera e come stiamo seguendo noi il Signore? Perché una cosa è certa, miei cari, Lui ritornerà, ma vuole trovarci come? Come ci vuole trovare il Signore? Fedeli, fedeli. Il profeta Isaia, 700 anni avanti Cristo, dichiarò, Isaia 7, versetto 14, ecco la giovane concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. E questa profezia si è avverrata. I secoli passarono e in Galati 4, versetto 4, ci dichiara l'Apostolo Paolo, Galati 4:4 dice «E al momento stabilito Dio ha mandato suo figlio, nato da donna». E qui vediamo l'adempimento di questa profezia. «Ma quando giunse la pienezza del tempo, il Signore ha i suoi tempi. Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge». Giosuè, quando era molto vecchio, disse al popolo di Israele, Giosuè 23, versetto 24, Ora ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti della terra. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le buone parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciate su di voi è caduta a terra. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta a terra. Il cielo e la terra passeranno, ma le tue parole, dice, nemmeno una iota cadrà a terra che non sia adempiuta. Dio è fedele e nessuno che confida in Lui sarà deluso. Il motivo per cui possiamo avere piena fiducia in Dio è perché Egli è e sarà per l'eternità fedele. In Ebrei 10, versetto 23, leggiamo: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Ci sono momenti nella nostra vita in cui non è facile, nemmeno per i credenti, credere che Dio è fedele. E la nostra fede è messa veramente a volte a dura prova. Non riusciamo più a vedere l'amore di Dio. Una nube oscura nasconde Dio da noi. Però io mi chiedo, anche quando noi non vediamo il sole, significa che il sole non è sorto? Il sole è lì. Il sole è lì. E a volte sono i nostri peccati, la nostra disubbidienza, la nostra infedeltà che crea una nube a nasconderci Dio. Però Dio è là, in tutta la sua fedeltà. In Prima di Corinzi, capitolo 10, versetto 13, leggiamo: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però vedete, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sopportare. Su questo verso devo dire qualcosa, perché magari possiamo anche, diciamo, malintendere. Per tentazione abbiamo la stessa parola greca che significa anche prova. E il Signore, quando ci prova, non permetterà mai che siamo provati oltre le nostre forze. Perché dice, è fedele e non permetterà. Il Signore conosce le nostre forze. Quando il Signore ha provato Abramo, conosceva le capacità di fede di Abramo. Ecco perché gli ha chiesto suo figlio. Se il Signore venisse a chiedermi a me un figlio, il Signore sa benissimo che cederei, non sarei in grado. Il Signore ci prova perché conosce i limiti delle nostre forze e in questo Egli è fedele. Per cui qualsiasi cosa che tu stai affrontando, credimi, qualsiasi cosa, il Signore ti aiuterà a uscirne fuori. Qualsiasi prova che tu stai affrontando, il Signore è fedele e non permetterà. Non sempre capiamo le prove di Dio. Gesù disse a Pietro in Giovanni 13, versetto 7, tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Ora, una cosa devi fare quando tu non capisci. Cosa dobbiamo fare quando noi non capiamo le prove di Dio? Cosa dobbiamo fare? Continuare a credere in questo Dio fedele. Nel Salmo 119, versetto 75, io so, Signore, che i tuoi giudizi sono giusti e che mi hai afflitto nella tua fedeltà. Mi hai afflitto nella tua fedeltà. Se sei credente, è perché Dio aveva scritto il tuo nome nel libro della vita, nel libro della vita dell'agnello, prima della creazione del mondo. E quando giunse il momento stabilito, Dio ti ha chiamato in modo irresistibile e ti ha salvato. E ti ha promesso di farti comparire un giorno davanti a sé immacolato e irreprensibile. Sapete perché? Perché Paolo dice in Prima di Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 24, fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Lui ci ha scritti prima che noi nascessimo nel libro della vita e la fedeltà di Dio si è vista che ci ha chiamati e che noi abbiamo risposto al suo appello. E come ultimo punto, terzo, fiducia nella fedeltà di Dio. Allora, Dio è degno di fiducia. E ora, fiducia nella fedeltà di Dio. Abramo è un esempio di fiducia nella fedeltà di Dio. Dio aveva promesso ad Abramo che egli avrebbe dato un figlio e molti discendenti. Ma Sara, la moglie di Abramo, era sterile. E nonostante ciò, dice il testo biblico in Genesi, Abramo credette al Signore. Dio ha dato ad Abramo la fede di credere alla promessa. Gli anni passarono, Abramo vedeva che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni. Ora immaginate un uomo a 100 anni che certamente non è più in grado, come magari dovrebbe essere, e che Sara non era più in grado di essere madre. Sembrava umanamente parlando impossibile, ma Abramo non si scoraggiò, continuò a credere alla promessa di Dio. Non guardare alle difficoltà e impossibilità umane, alle tue risorse naturali. Credi solo a quello che Dio ha detto, vale a dire ha promesso, nella sua parola. Ora Abramo ha fatto una cosa giusta. Non ha guardato alle sue capacità e non ha visto nemmeno l'incapacità della moglie, ma ha visto la capacità di Dio e si è basato su quello che Dio ha detto. Tu avrai un figlio. Abramo non era venuto meno nella fede. Sono passati 25 anni dal tempo della promessa. Allora aveva 75 anni circa Abramo, fino all'adempimento che aveva circa 100 anni. Come ha potuto Abramo mantenere la fede? Perché si basava sulla fedeltà di Dio. Abramo era pienamente convinto che quanto Dio aveva promesso era anche in grado di compierlo. In Matteo 19, versetto 26, ci viene detto, Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Crediamo noi questo? Crediamo veramente? È facile ora magari dire sì, però quando ci troviamo nella prova, quando ci troviamo ad affrontare le difficoltà, crediamo veramente che a Dio ogni cosa è possibile? In Genesi 18, dai versetti 11 a 14, leggiamo: Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? anche il mio signore è vecchio. Il Signore disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara dicendo partorirei io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. E Sara avrà un figlio. Se Dio è stato in grado di compiere la sua promessa e dare un figlio ad Abramo e Sara quando erano molto vecchi, non pensi che sia in grado di risolvere anche il tuo problema? Qualsiasi problema che tu ora stai affrontando, non pensi che Dio sia in grado di risolverlo? Davanti alla promessa di Dio, Abramo non vacillò per incredulità. Abramo sapeva che Dio è degno di fiducia perché è un Dio fedele. Credette alla promessa di Dio e ubbidì. E così facendo, sapete cosa è successo? Diede gloria a Dio. Sai cosa succede quando credi alle promesse e ubbidisci? Stai glorificando Dio. E questo è un messaggio per noi oggi pomeriggio. Stai tu glorificando Dio? Credi alle sue promesse. Credilo che Lui sia fedele, perché in questo stai glorificando Dio. Miei cari, scusate se mi permetto. Dio, io ti glorifico. In che cosa? E appunto, è un detto, sono delle parole. Il Signore vuole i fatti. Non amate a parole. Non amate a parole, ma con i fatti. E la stessa cosa vale se noi vogliamo glorificare Dio. Allora lo possiamo fare quando noi siamo fedeli, quando noi crediamo alla fedeltà di Dio e alle sue promesse. In prima di Giovanni 5, versetto 10, leggiamo: chi non crede a Dio gli dà del bugiardo e non dà gloria a Dio. Ebrei 11, 11. Sara ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Un giorno Dio chiamò Abramo secondo la sua sovranità e gli ordinò di uscire dal suo paese, Ur dei Caldei, in Mesopotamia, e andarsene lontano in un'altra terra, che sarebbe la terra di Canaan, che aveva promesso di dargli in eredità. Abramo credette a quella promessa, ubbidì e partì senza neppure sapere dove andava, ci dice il testo biblico. Abramo non sapeva dove andava, ma sapeva con chi andava. Abramo non conosceva la strada, ma conosceva la guida, cioè Dio. Abramo non sapeva che dure prove avrebbe dovuto affrontare, ma conosceva colui che manda le prove. Abramo non sapeva quanto lungo sarebbe stato il viaggio, ma sapeva che sarebbe arrivato bene a destinazione. Abramo partì senza esitare, ubbidì senza ma, se, senza far domande, lasciò tutto nelle mani di Dio. Dio ti invita a lasciarti guidare dalla sua parola. Non preoccuparti per il domani. Qualunque prova dovrai affrontare, Dio sarà con te e provvederà ai tuoi bisogni. Un giorno Dio disse ad Abramo: è da tua moglie Sara che tu avrai un figlio. Abramo credette e quella promessa si adempì. Ebbe rapporti con sua moglie Sara ed ella rimase incinta. E noi sappiamo che questo è un miracolo al 100%. Abbi fiducia in Dio e nella sua parola, ubbidisci e compi tutto il tuo dovere senza esitare. Non seguire il tuo ragionamento e il tuo cuore se sono in contrasto con la parola di Dio. Un giorno Dio disse ad Abramo: offrimi sull'altare tuo unico figlio Isacco, nato da Sara. E ha specificato, perché poteva anche sbagliarsi con l'altro, il figlio della promessa. Abramo aveva fiducia nella fedeltà di Dio e ubbidì, e in questo ha dato gloria a Dio. Abramo era convinto che se Isacco fosse morto, Dio l'avrebbe potuto risuscitare. C'è qualcosa di impossibile a Dio? Cioè, riflettete bene, Abramo ha fatto quel passo perché era completamente convinto Dio mantiene la sua promessa, anche davanti alla morte. Dio mantiene la sua promessa. Dio ha promesso che lui rapirà la sua chiesa, e così sarà. Dio ha promesso che Cristo ritornerà, e così sarà. Dio ha promesso che questa terra sarà distrutta. Questo non ci piace. Ma sarà così. O ci piace o non ci piace. Qualunque cosa Dio ti chiede di fare, ubbidisci. Dio manterrà tutte le altre promesse che sono scritte nella Bibbia. Miei cari, noi abbiamo in totale un adempimento delle promesse che il Signore ha fatto e delle sue profezie, circa il 75%. Mancano 25% circa, yeah? Non voglio essere troppo con le statistiche, ma circa 25%, che equivale all'Apocalisse. Pensate che l'Apocalisse non va ad adempiersi? Al 100%, miei cari. Se noi approfondiamo le scritture, specialmente quelle dell'Apocalisse, vediamo che noi stiamo entrando passo per passo. Il Signore dice: sarà come la donna incinta che sta in doglie. I dolori sono un po' meno, poi un po' di più, un po' meno, un po' di più, poi incominciano a essere sempre continue e sempre più continue, fin quando poi partorirà. In questa maniera il Signore descrive le profezie, le promesse che devono adempiersi. Voglio concludere. Cosa significa per noi che Dio è fedele? Significa che dobbiamo fidarci di Dio anche quando le circostanze non sono favorevoli. In Prima di Pietro, capitolo 4, versetto 19, leggiamo: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Possiamo affidare a Lui le nostre anime con certezza che si prende cura di noi. Cosa significa altro? Significa che dobbiamo accettare con umiltà e gratitudine ogni cosa senza lamentarci. Significa anche che è di grande conforto sapere che Dio è fedele e che noi gli apparteniamo. Significa anche essere liberi dall'ansia e dalle preoccupazioni. Ricordiamo dunque ogni giorno la fedeltà di Dio, perché porta una nuova speranza e con essa nuove forze. E significa anche che se Dio è la fedeltà in persona e Dio vive in me, il Signore può rendere anche a te fedele. Se l'amore di Dio vive nei nostri cuori, allora anche la fedeltà di Dio vive nei nostri cuori. E possiamo anche noi, con l'aiuto di Dio, veramente essere fedeli e mantenere la parola, essere fedeli nei confronti delle persone e principalmente nei confronti del Signore. Amen.